nelle città vuote, con solo le statue intorno a un deserto del sogno collettivo. Oppure città piene di indifferenza, di altri lontani, sempre più lontani, irraggiungibili. A che gioco stanno giocando? A che gioco stiamo giocando? A starci lontani? Il marcio che abbiamo dentro, le cose che si decompongono in noi, in ultima istanza l'estrema solitudine. Che senso ha? Che senso ha sentirla?
Questa era la sigla di Fantasmagorica, il nuovo mensile, ormai non più nuovissimo, di Ricongiunzioni. Ed è un piacere ritornare a trasmettere nell'etere di questa city. City sempre più smart e sempre più repressa. E allora un caloroso saluto a chi ne fa le spese, un augurio, un invito a chi invece è a piede libero di non dare mai per scontata la libertà. Ma veniamo a noi. Allora, con grande piacere ritorniamo un'altra volta a parlare della nostra grande passione, le sostanze. Questa volta con un focus particolare sulla cocaina. La blanca mujer que te deja el deseo de probarla otra vez, come diceva Maradona. Intanto ricordiamo che per chi vuole condividere con noi la sua esperienza, per chi vuole dire la sua, insomma, può scrivere al 346-667-3263. Ricordiamo anche che potete trovare tutti i podcast delle puntate precedenti e future di Ricongiunzioni sul canale Telegram Ricongiunzioni. Ma intanto ci ascoltiamo a Manesido in Cardiff con una dedica speciale a chi ci ascolta da un ospedale. e non c'è nulla al mondo per cui valga la pena non prendersela. Così concludeva la sua analisi sulla cocaina niente meno che Sigmund Freud, che prima di dedicarsi alla psicoanalisi, come qualcuno saprà, ha scritto uno dei più famosi saggi sulla cocaina, Ubercoca appunto. Freud è stato proprio uno dei maggiori responsabili della diffusione della cocaina, quantomeno in Europa, di cui tesseva gli elogi nell'Europa borghese della fine dell'Ottocento. E tra l'altro è curioso che per l'ambizioso giovane medico, la ragione del suo uso, che poi per lui tra l'altro diventerà abuso, la ragione del suo uso di coca stesse sostanzialmente in una mancanza di alternativa, in quel nulla che desertifica l'esistenza intorno a sé. Ebbene, ma è davvero così? Davvero sotto la neve non si nasconde nulla? C'è solo il gelo sotto la neve? Oppure esiste qualcosa per cui vale la pena non farsi di bamba, crack o quel che sia? Forse è il caso di farsi questa domanda, soprattutto tra compagni. O quantomeno iniziare a parlarne partendo da un dato di fatto, cioè la sua diffusione. Quindi insomma dedicheremo questa puntata di Fantasmagoriz alle ripercussioni materiali, politiche, psicopolitiche che la produzione, il commercio e il consumo di cocaina producono attraverso il globo. E torno ancora una volta a invitarvi a condividere pensieri, parole, dubbi, domande, quiz al 346-667-3263. Ma bando alle ciance, allora da dove partire? Dalla geografia o dalla storia? Dalle origini nel tempo oppure nello spazio della cocaina? Allora proviamo a partire dalla storia, riprendendo tra l'altro alcuni discorsi che ci aveva già introdotto la cara Ludovica su questi canali qualche settimana fa. Partiamo dal fatto che una mistura di foglie di cocaina e di foglie di coca e saliva è sempre stata usata come anestetico locale e anche come pianta divinatoria sacra dalle popolazioni originarie dell'America del Sud. Quando poi gli spagnoli scoprirono le Americhe nel 1942, non impiegarono molto a riconoscere le proprietà delle foglie di coca. Ne tassarono la vendita e furono in breve tempo impiegate come tonico, come antifame e come antifatica per gli schiavi indios impiegati nelle nuove miniere di argento, di oro, portando quindi alla diffusione della professione del cocalero. Ma l'isolamento del principio attivo a partire dalle foglie, cioè l'isolamento della cocaina, avvenne solo nel 1859 da parte del farmacista tedesco Albert Neumann. E quindi da allora è iniziato l'utilizzo moderno della cocaina, che viene commercializzata su larga scala dall'industria farmaceutica tedesca, la Merck. All'inizio veniva commercializzata come antidepressivo e per il trattamento della dipendenza da morfina. Nel 1859 fu pubblicato un importante saggio sulle virtù igieniche medicinali della coca e sugli alimenti nervosi in generale, questo era il titolo, da parte di Paolo Mantegazza, un noto scienziato dell'epoca che ispirò il farmacista corso Angelo Mariani nella produzione del vin tonic Mariani, questo avviene nel 1862, che era un vino a base di barolo e foglie di coca che per alcuni decenni ebbe una grande diffusione in tutta Europa e poi anche in America, dove però il proibizionismo, vietando l'import di alcol, costrinse i farmacisti a mettere la coca nello sciroppo, formula che poi darà origine alla Coca-Cola. Ma la popolarità della cocaina crebbe ulteriormente nell'era vittoriana, dove viene nominata anche in diverse opere letterarie, come ad esempio ricordiamo Sherlock Holmes che si inietta cocaina per ovviare alla noia e all'inoperosità del suo intelletto in assenza di casi. E poi nei primi del Novecento, quando veniva venduta in alcune farmacie come tonico, proprio Sigmund Freud era solito utilizzarla come antidepressivo, consigliandola anche ai suoi pazienti, e annotò tutta questa sua esperienza nel celebre saggio Uber Coca. È solo però nel secondo dopoguerra, specialmente a partire dagli anni Ottanta, che il consumo di cocaina diventa di massa. Negli anni 90 il mercato americano viene inondato dal crack a basso costo, e se negli anni 90 poi si producevano meno di 1000 tonnellate di cocaina globalmente, nel 2021 se ne producono più di 2500 tonnellate, con un aumento esponenziale a partire dal 2015, e questo trend tra l'altro non accenna a cambiare. Cosa succede? Che nel frattempo diminuisce vertiginosamente la produzione e il consumo di eroina, quindi insieme alle abitudini di consumo cambiano anche i profili di chi consuma le sostanze. Non ci sono più i tossici di una volta, e verrebbe da dire che la stessa tossicità, ovvero il stare al di fuori, il non essere parte dell'organismo sociale come una sostanza aliena che viene sputata fuori, non esiste più. Fatto sta che la maggior parte di chi consuma sostanze oggi sono lavoratori dipendenti, ben inseriti nell'organismo sociale, soprattutto operai, lavoratori e lavoratrici della ristorazione e operatori e operatrici sanitari, come ad esempio infermieri e infermiere del pronto soccorso, ma pure i medici assumono abitudinariamente cocaina per stare al passo con i turni. Lo fa fino al 10% dei camici bianchi, secondo una recente indagine del Torinese. Ci precisano dal pubblico che insomma gli pare che Sherlock Holmes forse è morfinomane, non lo so, boh, va bene. E fatto sta che invece se andate in un pronto soccorso, tutte le volte che ci siete stati, almeno qualcuno delle persone che vi ha preso in carico lavorava grazie alla cocaina. Tra l'altro, quanti scioperi non ci sono stati grazie sempre alla cocaina? Quindi cambiano abitudini e profili del consumo, e questo fatto corrisponde al passaggio negli ultimi anni dalle droghe da estraniazione cosiddette, di cui era emblema l'uso di eroina in endovena, alle droghe da prestazione, che sono droghe socializzanti e performanti come l'ecstasy, le anfetamine e soprattutto la cocaina. E va bene, ma cominciamo a spostarci anche musicalmente attraverso l'oceano per cominciare a parlare di quelle che sono la geografia e la geopolitica del commercio e della commercializzazione della cocaina. Ci ascoltiamo su Madre Patria di Edson Velandia.
Siglos que los vagos del gobierno arribaron del infierno en los barcos de un pirata con lepra, curas y ratas a llevarse sin pagar oro, plata y reficar, agua, tierra, pan y leche y a lavar con Odebrecht las lucas en Panamá, que los mantenga su madre patria, su madre patria, que los mantenga su madre patria, su madre patria, su madre patria, su madre patria y su reverenda madre, su madre patria. Estos son los requisitos para ser multimillonario: pague el mínimo salario al que necesite un puesto, evada todos los impuestos y apoye su candidato para que agilice el contrato. Dele coima al enemigo, cianuro dele al testigo y dele cuota al paraco, que los mantenga su madre patria, su madre patria, que los mantenga su madre patria, su madre patria y su madre patria, su madre patria, su reverenda madre, su madre patria.
¡Sargento Angulo! ¡Sáquemelo tantito!
En la casa de Nariño secuestraron al Estado, no quieren estudiantado ni universidades públicas, se rascan las partes públicas con la plata de la gente y a sus hijos delincuentes los meten a las privadas, no estudian ni aprenden nada, pero van pa' presidentes, que los mantenga su madre patria, su madre patria, que los mantenga su madre patria, patria, su reverenda madre, su madre patria, que los mantenga su madre patria. Vengo con este merengue pa' decirle al policía que cante esta melodía, que se aprenda los pregones contra sus viles patrones, que al pueblo tienen amargo y ayuden a echar en barco a liberales, godos, perros, curas, lepras y banqueros, reinas, pastores y narcos, que los mantenga
su madre patria,
que los mantenga
su reverenda madre, su madre patria,
que los mantenga su madre patria,
su madre patria.
Che li mantenga sua madre, dice al narcos Edson Velandia. E già, perché per ogni edificio nel primo mondo esiste un buco nel cosiddetto terzo mondo, e per ogni risorsa che arriva in Europa esiste una guerra da qualche parte nel mondo. Ed è così che il 70% della coca mondiale viene coltivata e raffinata in Colombia. Nel 2021 nel paese sono stati dedicati alla coltivazione della coca circa 204.000 ettari di terreno in più, un aumento del 43% rispetto al 2020. Mai prima d'ora l'area occupata dalle piantagioni di coca era stata così vasta. E questa marea bianca attraverso i porti del Caribe, del Brasile e dell'Ecuador raggiunge l'USA, gli USA e l'Europa, i due principali mercati. Ecuador, tra l'altro, dove la cronaca degli ultimi mesi ci mostra le conseguenze dello spostamento di alcuni importanti assi del narcotraffico. E sono soprattutto l'andrangheta e le mafie dei Balcani occidentali a controllare il commercio internazionale di cocaina, che si appoggia, come gran parte dei commerci cosiddetti illegali, sullo shipping transatlantico, cioè milioni di container che si spostano ogni giorno. E se gran parte della coca una volta arrivava in Europa appoggiandosi ai porti del sud del Mediterraneo, oggi la maggior parte invece sbarca nei porti di Belgio e Olanda. Bruxelles è la nuova capitale del narcotraffico europeo. E va bene, ma torniamo in Colombia, dove da 60 anni il narcotraffico è responsabile di uno dei più longevi conflitti della storia. Diversi attori armati controllano la produzione, questo dai militari che sono controllati dai gruppi della destra fino ai gruppi armati che sono i residui di una guerriglia ormai totalmente depoliticizzata. Cosa succede? Succede che quando Escobar e il cartello di Medellin escono dalla scena, subentrano due organizzazioni guerrigliere, le FARC, le Forze Armate Rivoluzionarie della Colombia, e l'Esercito di Liberazione Nazionale, l'ELN. E questi miliziani hanno di fatto regolamentato il mercato della cocaina, controllando l'intera catena produttiva, come avevano fatto in precedenza i cartelli di Medellin e di Cali, dal raccolto fino alla lavorazione e poi all'esportazione. Nel 2016 però il governo colombiano sigla un accordo di pace con le FARC e questo accordo ha creato una frammentazione del mercato della droga, perché oggi in Colombia sono attive circa 500 organizzazioni, bande che comprano la cocaina all'ingrosso e possono scegliere in quale regione rifornirsi, provocando un calo dei prezzi a livello locale e la fame di molti, come è successo tra l'altro l'anno scorso, in cui c'è stata una delle più grandi crisi di sovrapproduzione e di deprezzamento della cocaina. Milioni di contadini vivono schiavi di questo business, dove qualcuno gli dice cosa, quanto piantare e a che prezzo rivenderlo. E alla mancanza di alternative rispetto a questa misera occupazione si aggiungono poi la violenza quotidiana per il controllo del territorio, territorio dove le popolazioni indigene sono spesso prese in mezzo tra diversi attori armati. La guerriglia, o almeno i gruppi più grandi e longevi come le FARC, si sono in fondo sempre finanziate con il narcotraffico, ma la guerra in Colombia non è solo, o almeno non è stata solo, narcotraffico. E infatti è nota la cosiddetta strategia statale utilizzata negli anni contro la guerriglia, che viene chiamata di narcotizzazione del conflitto, cioè significa che con la scusa della guerra alla droga lo Stato giustificava la crescente militarizzazione del conflitto sociale, assassinava leader e conduceva operazioni di guerra su larga scala, in cui spesso finiva in mezzo la popolazione indigena, popolazione che tra l'altro ha resistito a testa alta 5 secoli di colonizzazione e di cui il narcotraffico è solo il triste epilogo.
Extraños a sembrar de sol.
En el año 2005 fue como sucedió todo eso, ¿no? O sea, esa guerra empezó como siendo a mediodía, empezó la balacera de la guerrilla y del ejército. Como yo vivo al frente de la torre, entonces pues me quedé en medio de esas balaceras cruzadas que pasaban. Entonces en ese día alcanzó a dañar la puerta, dañó el techo. En ese momento yo estaba solo con mi hijo y estaba haciendo el almuerzo. Cuando en eso empezó toda esa balacera y como la guerrilla estaba muy cerca de la casa, entonces me tocó que hacerme en una esquina de la casa cogido a mi hijo. Lo abracé y me quedé en esa esquina porque pues ya no tenía para dónde salir, no tenía opciones. En todos lados se escuchaba que peleaban y morían gente, civiles, inocentes. Entonces pues, ¿qué más podía hacer? Yo no tenía más opción sino quedarme ahí donde estaba. Ahora que dicen el posconflicto, es peor porque pues una bala que suena es una persona muerta. Entonces, o sea, eso me da más miedo, o sea, psicológicamente. Yo me siento muy mal, yo a veces uno cree que es normal, pero no. Entonces yo sí digo que pues todo no es bueno. Todo cuando suenan arma o el que utiliza arma, no está pensando bien, está pensando en quitarle la vida a otra persona. Entonces, pues yo sí digo que analicemos, pensemos como mujeres, porque pues son menores de edad que mueren, llegan en caja nomás. No es fácil uno vivir como en esa situación.
Las cicatrices, las afectaciones físicas y psicológicas que el conflicto armado ha dejado en nuestros cuerpos no tiene límite, y viene de la mano de las guerrillas y el mismo ejército, quienes, en una guerra absurda, se han ensañado en contra de la población civil.
Yo estaba estudiando en Santander, estaba haciendo un técnico, y venían de estudiar en la Chiva, en la vereda del Palo. En ese día llegamos al Palo y eso había un enfrentamiento de ambos lados, eso había, mejor dicho, un disparo cruzado. Y en ese momento pues pararon la Chiva ahí en el Palo y...
¡Rojas! ¡Rojas! ¡Detenga el vehículo! ¡Detenga el vehículo!
Y nos bajó el ejército y eso, tiraban granadas, tiraban bombas y de todo, y cayó una bomba por ahí muy cerquita donde estábamos nosotros. Mejor dicho, quedamos como sordos, que temblaban o no sabían ni a dónde están, o eso nos voló por allá lejos y pues nos afectó mucho, porque yo caí por allá en unas ramas y eso, quedé toda raspada de ramas y quedamos físicamente con cicatrices, psicológicamente también quedamos mal, y de acuerdo a eso pues yo quedé sorda. Hasta ahora pues me afecta mucho, porque ahí me hablan y yo no escucho bien. Y ya cuando ya pasó un poquito, nos dijeron váyanse, pero no se van por aquí por Palo, y no, que tienen que dar la vuelta por Corinto, y nosotros nos fuimos por allá volteando por Corinto. Y llegamos a Tacuelló como a las 10, a las 11 de la noche. La guerra no ha cesado, nos sigue afectando. Ahora uno tiene los hijos y pues nuestros hijos, nuestra familia, nuestro territorio, el ámbito de vivir, eso es un conflicto.
Abbiamo ascoltato un'automedia, un podcast autoprodotto dalle comunità NASA che vivono nella Valle del Cauca, che è una delle principali regioni cocaliere, dove esiste una guerra da decenni pesantemente influenzata e legata al controllo del narcotraffico. Ecco, questa era giusto un'idea, senza nessuna pretesa di esaurire tutta la complessità che abita queste regioni. Ma torniamo nella civile Europa. Perché se in America del Sud la produzione di coca serve a una ristretta cerchia di un'elite che controlla diversi attori armati, a cosa serve, a cosa ci serve il consumo di cocaina in Europa? Beh, una possibile risposta ce la dà Laurent de Sutter, un filosofo che legge la contemporaneità come una vorace produttrice di anestesia. Un po' anche per ritornare alle origini storiche di quello che è stato questa sostanza, ovvero un anestetico e un antidepressivo, è nato così. Bene, secondo questo filosofo, cosa hanno in comune l'invenzione degli anestetici a metà dell'Ottocento, l'utilizzo della cocaina da parte dei nazisti e lo sviluppo del Prozac? La risposta è che tutti sono prodotti della stessa logica che definisce la nostra contemporaneità come l'era dell'anestesia. Secondo De Sutter, tanti aspetti della nostra vita sono ora caratterizzati dalla gestione dei nostri sentimenti attraverso i farmaci e dall'uso quotidiano di sonniferi e narcotici pesanti. E la chimica è diventata così parte di noi che non riusciamo nemmeno a vedere quanto ci ha cambiati. In questa epoca essere un soggetto non significa semplicemente essere sottoposti a poteri che decidono delle nostre vite, significa soprattutto che le nostre stesse emozioni sono state affidate alla stimolazione chimica. Eppure non capiamo perché le sostanze che assumiamo alla fine non sono in grado di liberarci dalla stanchezza, dalla depressione, dall'assenza di desiderio che caratterizza la nostra condizione psicopolitica. Abbiamo dimenticato cosa significa essere eccitati, perché le sole eccitazioni che conosciamo sono quelle indotte dai farmaci. E dalle droghe. Dobbiamo forse abbandonare la stimolazione narcotica a cui siamo giunti finora? Abbandonarla per trovare un modo di tornare all'eccitazione collettiva, che è la più grande paura del narcocapitalismo, come lo definisce Loren De Sutter. E quindi, riagganciandoci agli esordi della storia dell'utilizzo della cocaina come anestetico e antidepressivo, questo è il suo potere, quello di farci dimenticare degli altri, quello di bastare a noi stessi. Fateci caso la prossima volta. E allora diamo un po' di pausa a questo sproloquio del compagno Bactone. E ci ascoltiamo un po' di musica, ci ascoltiamo un medicamento.
Para soportar tu aliento, condimento, fuerza para los sentimientos. Voy a cruzar el muro para esconderme de tu sexo. No te metas, tengo hincha la teta. Tengo la regla para medirte tu faceta. Era, que el amor no se desprecia, no se escupe, no se tira, no sé. Y después del llanto, a mí te me acerca, me lameas toda, me sube la pierna. Se agota, no mata. Estoy en el limbo, mascando cachimbo, chimbo, sentadita chingo. Después me presino, sino. Estoy en el limbo.
Intanto mi avvertono che c'è qualcuno con la mia voce che parla di cocaina su Radio Blackout e lo farò presente a me stesso, e nel frattempo saluto tutti i vari amanti di rinascimenti escrementali che ci ascoltano su queste frequenze.
Not hot, woman gang cat. Limbo, my dumb lot limbo. One fake gummy, one fake lami, one fake side cuddle. Jenny the beef, in me love and kiss, in me love and do, in me love and business. Kilo de tefe masare no money be a little shed, the pami no be the pretty lie, shed any simile to buy conya to pala simile. Simi boss, in me the boss, in me the boss, in me the god, in me the god, I'm into fucking your daddy, in me more hot.
Dame,
sale,
entra,
vale.
Mami,
dame,
dame.
E questo era Medicamento di La Dame Blanche. Va bene, ma proviamo a volare alto questi ultimi 10 minuti dal compagno Bacchettone. Andiamo un po' oltre la banalità della quotidianità, l'appiattimento terreno. Parliamo di vita, di esperienza, di furore. Già, perché le droghe in fondo sono esperienze esistenziali, hanno a che fare con il senso della vita. Alcune aprono i sensi alla condizione umana, mentre altri ne governano l'assenza di senso. E questo va dalle droghe, dai farmaci, insomma, tutte quelle cose somministrate o autosomministrate che permettono a questo mondo di andare avanti o di andare oltre. E quindi non si può parlare di droga senza parlare di cos'è una vita vissuta, come non si può parlare di come si aggiusta il volume senza parlare di musica o di rumore. E una vita vissuta non si replica con la chimica, perché non ha nulla a che vedere con la ginnastica sterile e triste dell'individuo, la cui sfera emotiva si appiattisce sul bianco e nero del mi va bene e del mi va male. La vita non sorride come i cowboy americani, al massimo ride e piange. Si squarcia, lotta, gode, si commuove, muore, rinasce. In breve, vivere e sintonizzarsi su canali affettivi che non appartengono solo a sé. Vuol dire non bastarsi mai. È una vita, la vita è fatta di qualità infinite, non rientra nel paradigma quantitativo a cui ci educano. Quanto vinto, quanto perso, quanto guadagnato, quanto messo da parte. Sono una persona riconosciuta, rispettata, quanto valgo? E in tutto ciò, cari compagni, che cos'è la cocaina se non una goccia amara lungo la gola che sa di vittoria, che ci insegna a bastare a noi stessi, che ci rieduca al paradigma quantitativo? Cioè un'esaltazione di sé dopaminergica e testosteronica, un esercizio di fatto per la competizione. Tutta neve che cade dove potrebbe esserci movimento. Sì, perché il paradigma quantitativo, questa ginnastica dell'individuo, è proprio il primo ostacolo da decostruire per una vita piena. O forse, vedendolo un po' al contrario, una vita vuota finisce con l'avere bisogno di essere piena di sé. Ma se la vita fosse altro da sé, fosse interesse, fosse eccitazione? Forse la vita è movimento, che è condivisione di una possibilità, un movimento che è già altrove, che non ritorna su se stesso nel ripetersi infinito di sé. per carità, ognuno libero di anestetizzarsi come vuole. Questo non è un giudizio, ma è una condivisione di possibilità. Vi voglio bene. Approfitto anche per ringraziare i Segusia che ci hanno prestato questo tappetino, una interessante novità dalla Valle dei No. Che non eravamo riusciti a mettere la volta scorsa, grazie. Ascoltiamo ancora un po', nel frattempo io vi saluto, Ricongiunzione ritorna alle 18.30 di martedì prossimo. Ricordiamo che siamo aperti a proprio tutta. Se volete proporci cose pazze, se volete preparare insieme a noi qualche puntata, fatevi sentire. Noi ritorneremo martedì su questi canali con chissà qualche aggiornamento dalle lotte. O forse qualche approfondimento sul terzo settore, vedremo un po' cosa bolle in pentola. I've got the keys to the secret floor. I'm gonna ask you to do me a favor. Please push the button. Stay tuned e fateci sti con le droghe, eh? Rainbows all around.